dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 15, versetti 7-11. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».
Parola del Signore.
Vedevo, per introdurre, volevo ricordare ancora le diverse proposte quanto all'immagine della vite. È un'immagine tradizionale, diffusissima, non solo sul piano biblico, anche sul piano simbolico. Si può ricordare che nel Tempio c'era una grande vite d'oro, una meraviglia, riprodotta, qui siamo nel primo secolo, riprodotta anche nelle monete dei rivoluzionari, insomma, è un simbolo molto diffuso. E adesso vedevo qui che si può ricordare anche come certi testi che parlano della vite, come il Salmo 80, preso una vite dall'Egitto, eccetera, è interpretata da certi testi prima di Gesù, nella seconda Baruch, anche il Targum, del riferimento al Messia. La vite è Israele, ma la vite è anche il Messia. Questo parallelamente all'uso anche di altre categorie, pensiamo a quello di servo. Servo è Israele in Isaia, ma è anche il Messia, così anche per Luca. Addirittura Luca applica lo stesso testo del servo una volta per Gesù e una volta per Israele, nel Vangelo e negli Atti. È normale questo, cioè per dire insomma l'importanza di questa, di questo simbolo, e anche il fatto che è interpretato anche del Messia. E in questo modo, in questo capitolo 15, come poi è evidente anche dalla lettura semplice, insiste piuttosto, più che sull'identificazione dell'immagine, che è scontata in un certo senso, anche se molto ricca, e insiste sulle conseguenze, cioè il rapporto fra i discepoli e Gesù.
Mi pare che, appunto, se prima ha fatto ha preso la vita come simbolo, ora però lo porta a un, si può dire, un fatto tra lui, tra Gesù, il Messia, la persona e altri Gesù, e il nostro rapporto che non è semplicemente tra Gesù e il discepolo, ma dimostra qui che è un rapporto ben più largo, appunto, e col Padre come lui, punto. È nel Padre di cui ha tutta la forza di obbedienza del comando che il Padre le dà, e che non è una semplice obbedienza di debolezza o di timore, ma invece un rapporto di amore, appunto, che va al di là, appunto, di cui si, come si può dire, non ha un limite, Eccoci, perché se fosse di timore ci sarebbe un limite, mentre invece è di amore e quindi sì, un'espansione continua. E questo amore che c'è tra il padre e il figlio si estende appunto ai discepoli e ci viene a essere finalmente una identificazione unica che di cui il discepolo non se ne rende neanche conto, ma dà una grande gioia a Dio stesso, eccoci, di cui il discepolo si trova coinvolto in una magnificenza senza misura, direi. E questo appunto rapporto di amore che non ha limite, però c'è anche questo frutto che porta in abbondanza e di cui si dilata al di là della persona stessa.
A me ha colpito ancora una volta, come già avevo detto, questo rapporto tra l'amore e i comandamenti, tra l'obbedienza e l'amore, l'amore del padre che viene in noi, del figlio, e poi è reciproco. E per quanto riguarda la gioia, avevo notato che non è tanto perché la mia gioia sia piena, come può essere in Giovanni, ma perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga a pienezza, cioè perché sia la nostra gioia che giunge a pienezza. E pensavo che appunto, mentre in Giovanni mi pare che sia, vi dico queste cose perché ne gioiate, insomma così, adesso non mi ricordo la citazione, ma qualcosa del genere sicuramente. Qui invece perché la mia gioia sia in voi, e mi chiedevo cosa gliene importasse che la sua gioia fosse in noi, perché insomma, sì, vabbè, detto così è un'affermazione, ma non è scontata. Allora pensavo alla donna che quando trova la dracma chiama tutti gli amici perché facciano festa con lei, perché la gioia si moltiplichi al di là del... Quindi quando è gioia vera deve essere partecipata, perché altrimenti non lo è, insomma, in qualche modo. E mi pareva che fosse un po' nello stesso senso, cioè che la volesse partecipare, è solo in noi che allora diventa piena, perché è come è la gioia del Signore stesso. E quanto riguarda il comandamento e l'amore, termina il versetto con: questo è il mio comandamento, che vi ameate. Cioè, prima ha detto che se si ama bisogna obbedire, se si obbedisce si ama, eccetera. E qui il comandamento che dà è quello che si amino gli uni gli altri, come lui ha amato noi.
Ma l'ultimo versetto di oggi, dove si dice, io ho detto queste cose, sì, scusate, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, e mi aveva riportato al Salmo 1 che abbiamo letto questa mattina, beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi comandamenti trova la sua gioia. O in altre traduzioni, nei suoi comandamenti e la sua volontà. E mi sembrava che sì, qua si rispecchiasse questa beatitudine, e che questa beatitudine fosse possibile, qua ci dice il Signore, rimanendo in Lui. E poi, riguardando un po' sia la pericope dell'altro giorno che questa di oggi, mi sembrava un po' di rivederci anche la parabola del seme gettato per terra, perché ci sono tante possibilità per questo tralcio che rimane nella vite. C'è la possibilità che il tralcio, rimanendo nella vite, non porti frutto, e lo diceva il versetto 2, e c'è la possibilità che porti frutto e venga potato per portare più frutto, e c'è oggi anche la possibilità che questo tralcio chieda anche alla vite qualche cosa. E mi sembrava che poi l'unica cosa che il tralcio, che già è nella vite e gode della linfa della vite, non possa chiedere altro, appunto, e fruttificare sempre di più per la gloria del Padre. Mi sembrava che questo fosse un'unione talmente grande a questo punto del tralcio con la vite, che la sua volontà non può essere diversa da quella del Padre, da quella del Figlio, e quindi l'unica domanda appunto è lo spirito che faccia portare frutto.
Anch'io avevo pensato al Salmo 1, proprio perché ci sono tutte e due le cose, c'è il rimanere nella parola, meditare giorno e notte, e questo è portare frutto, un frutto che rimane. In Salmo 1 lo dice con grande insistenza, e qui mi sembra che Gesù con queste parole lo applichi direttamente a sé. A questo punto è la parola incarnata che rimane nel discepolo, ma anche viceversa, il discepolo rimane in lui, è lì che soltanto che porta frutto, quel frutto che glorifica il Padre. Avevo pensato anche al Salmo 66-67, che dice: Dio fa splendere il suo volto su di noi, si conosca sulla terra la sua via, la nostra terra ha dato il suo frutto. Cioè, proprio ricevendo la rivelazione del volto di Dio in Gesù, finalmente la terra può portare frutto. E riguardo all'ultimo versetto, riguardo alla gioia, mi sembrava che poi ci fosse un'analogia con quello che diceva alla fine del capitolo 14 nel dono dello Spirito, perché diceva il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto. E San Paolo dice che il frutto dello Spirito è la gioia, quindi mi sembra che qui Gesù fa una identificazione, cioè rimanendo in Lui, rimanendo nel suo amore, si riceve la pienezza del suo Spirito e quindi anche la pienezza della sua gioia.
Ma questi versetti sono talmente belli, talmente alti, che si fa fatica ad aggiungere qualcosa di più. A me è sembrato che così questi versetti contengano, se così si può dire, l'essenza più essenza del cristianesimo, nel senso che appunto ci possiamo gloriare del titolo di cristiani se facciamo quello che è detto qui, se rimaniamo in Gesù, cioè nelle sue parole. E cosa vuol dire rimanere nelle sue parole? Lo dice dopo, ecco, è osservarle, è farle. E in questo modo, ecco, non possiamo chiedere nient'altro che quello che è la sua volontà, e perciò, ecco, questa affermazione che sembra così forte, ecco, che tutto quello che chiediamo, ecco, viene, ecco, proprio perché appunto se rimaniamo nella sua parola, ecco, non possiamo chiedere niente di diverso. E allora mi sembrava così bello che questo amore del Padre che passa in Gesù e da Gesù viene a noi, ecco, noi che siamo dei piccoli vasi di creta, ecco, così fragili e così deboli, ecco, ci dà poi, ecco, questa capacità di amore. E mi sembra che la Chiesa dovrebbe essere proprio questo, questa comunità d'amore. Ecco, e così anche veniva in mente proprio la concretezza di questo amore, questo fare, questi comandamenti. Ieri il Papa diceva che quando si dice di amare Dio, ecco, non dobbiamo pensare di amare qualcosa di etereo, ma è un amore molto concreto in Gesù, la persona, il volto di Gesù. Mi ritrovavo in queste cose, ecco. E questa gioia allora ci viene, ecco, perché Lui è venuto, perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. E allora questa gioia, ecco, la vedevo proprio in questo dono di vita, ecco, di spirito e di vita, che ci può venire solo, ecco, da questa intimità con Gesù, con la sua parola, e da quale appunto riceviamo la capacità di amare.
Io volevo sottolineare l'espressione come il Padre amò me, anch'io amai voi. E più avanti Gesù dirà, Gesù risorto, come il Padre mandò me, anch'io mando voi. Qui è il linguaggio dell'elezione in questo caso. Infatti anche il verbo greco implica un atto preciso. Come il Padre amò me, è l'elezione di Gesù attribuita all'amore di Dio, secondo tutta la rivelazione. E perché Dio ha scelto Israele? Non per Israele, non per una qualità, come dice il Deuteronomio. Perché ti ha amato. C'è un altro, cioè l'elezione attribuita a un atto di amore di Dio, e anche qui si parla di un dono. Più avanti nel capitolo 17, quando Gesù prega, riprende questo, mostrando, rivolgendosi al Padre, dicendo tu mi hai dato, erano tuoi e l'hai date a me. Erano già suoi in questo caso, ovviamente, erano suoi. E li hai dati a me, è un'elezione del Padre che dà qui, è attribuita all'amore di Gesù, che è un'estensione dell'amore di Dio. E a me sembra molto bello questo, il resto è soltanto rimanere nell'osservanza dei comandamenti. Poi c'è veramente, come avete già sottolineato, il versetto 11, in modi diversi Gesù torna molto spesso in questi discorsi a dire perché fa questi discorsi, perché dice queste parole che servono per dopo. Abbiamo già visto anche prima il versetto 29 del capitolo 14, dico queste cose perché poi quando avvengono voi sappiate che avendovele dette prima crediate, e per altri motivi anche, e uno è questo, che è poi ciò che avviene, la gioia che si riceve dalla fede, dalla comunione con Gesù, dipende appunto, qui l'esortazione è quella di rimanere in modo che questa gioia diventi piena, si realizzi pienamente, ma la gioia è data, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, questo è, la gioia di Gesù è in noi, non abbiamo dei dubbi su questo, perché la gioia consiste nel... Certo, la gioia consiste nel fatto di sapere queste cose, di saperle, e di riascoltarle, di saperle. Quello certamente che Gesù dice qui è il comando, perché questa gioia cresca e diventi piena, bisogna rimanere.